piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol eccezionalmente oggi, 5 anni e un giorno di Radio Bianconera, entriamo nel sesto anno, 2 ore, dalle 15 fino alle 17, un sacco di ospiti, parleremo di tecnica, di tattica, di presente e soprattutto di futuro a tinte black and white. Un abbraccio a distanza. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a distanza a Yves, che oggi è in cabina di regia, e quindi auguri anche a lui, che ieri non ce l'avevo, quindi glieli faccio. Oggi siamo entrati nel sesto anno e cosa cambia? Niente. È finita la giornata di campionato, la nuova classifica dice Inter 82, Milan 68, Juve 62, Bologna 58, Roma 55, Atalanta con una gara da recuperare 50 che potrebbero, se batte la Fiorentina, diventare 53. Quindi abbiamo tenuto la posizione, l'abbiamo tenuti leggermente a distanza. Ieri hanno vinto quelli che stanno in testa alla classifica a Udine, per non farsi mancare niente oramai nell'indifferenza generale, con un calcio di rigore, il 13° dell'anno, se non vado errato a memoria, e poi a partita conclusa vincendo al 95°, al 92° e al 93°, ma guarda un po', non li hanno ammoniti tutto il campionato, Pavard e Lautaro hanno stranamente preso un cartellino giallo, così essendo in diffida vengono squalificati, saltano Cagliari e sono pronti per il derby di Milano. Ma guarda che questa annata è veramente strana. Intanto arriva intanto arrivano anche, essendo oggi martedì, le decisioni del giudice sportivo, tanto attese. Andiamo un po' a vedere, perché sai che c'è lotta al razzismo sì, lotta al razzismo no, ma c'è anche lotta al razzismo ni. Perché? Perché, vediamo un po', decisione del giudice sportivo, Cambiaso che però non è ancora in diffida ma prende una ammonizione, la prossima va in diffida, attenzione, letta la relazione prevenuta alla Procura federale con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio, sia prima che durante la gara, non si sono fatti mancare niente al derby di Roma, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura federale a partire dalle ore 16:44 del giorno della gara, assumono rilevanza per dimensione e percezione segnalati dai rappresentanti della stessa Procura. Sentono bene all'Olimpico, da noi quando li fa gli altri no, ma lì sentono bene, anche c'è la pista, però sentono bene. I seguenti eventi intervenuti durante la gara, vediamo. Cori tifoseria della Lazio, curva nord centrale, di discriminazione razziale verso il calciatore della città Roma Lukaku, primo e 28° minuto del primo tempo e 51° minuto del secondo tempo. Poi c'è un bel coro tifoseria Lazio, curva nord, distinti nord, ovest più est, e tutto lo stadio, di discriminazione razziale di matrice religiosa verso la tifoseria avversaria, 35° del primo tempo, immagino quale sarà il coro religioso. Coro della tifoseria Roma, curva sud centrale e laterale, di discriminazione razziale verso il calciatore della società Lazio Guendonzi, 22° del secondo tempo. Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, come è successo da noi Juve-Lazio, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell'ordine pubblico. E quindi, in sostanza, vediamo un po', Juve-Lazio di Coppa Italia, settore ospiti della Lazio, mentre il tesserato della Juventus FC abbandonava dopo sostituzione il terreno di gioco, si sentiva in modo abbastanza netto ed evidente, come da filmato allegato, un coro di discriminazione razziale nei confronti del suddetto giocatore McKennie proveniente dal settore ospiti. No, sto scherzando, c'eravate cascati. Non è vero nulla di tutto ciò. Sui cori di discriminazione razziale nei confronti di McKennie, ovviamente, nel dispositivo del giudice sportivo non vi è traccia. Pronto, pronto, ce l'abbiamo Davide Torchia?
Eccomi qua, buonasera a tutti, ciao.
Ciao, come stai? Come ti trovi in questo orario diverso dal solito con me? Sei stranito?
Passo per giù un po' anticipato, ma va bene.
Va bene, dai, non ti abbiamo disturbato, non stavi firmando
contratti.
No,
ci mancherebbe l'altro, no.
Quindi non stai firmando contratti, no?
No.
Tutto tace in questo mondo del calcio, caro il mio Davide Torchia. Stiamo andando verso la fine del campionato, però mi sembra che come se fosse l'inizio, non lo so, c'è un silenzio nell'aria.
In che senso il silenzio? Non lo so.
Così, generale, non lo so. Mi sembra che stiamo finendo il campionato, sono finiti i botti, non si fanno più neanche le polemiche, tanto quel che è stato, scordiamoci un passato.
Ma insomma, polemiche... Cioè, più che polemiche, c'è da vedere di mettere a posto delle cose nel calcio in totale.
Ah, dici?
Qualcosa sì, per poter avere tutti quanti... Insomma, tutti quanti le stesse regole, le stesse cose, qualcosa va un pochettino.
Qualcosa hai notato Andrizzi. Anche tu. Sai che io mi sono rivisto la partita Juve-Lazio, sì. E non vorrei allarmare la gente, però già lo avevamo spiegato che il fuorigioco del VAR non è automatico, ma è semi-automatico. Quindi se è semi, quel semi fa intendere che qualcuno il frame lo deve staccare. Siccome certo. Io ormai sono un malato di mente praticamente, quindi cosa faccio? Con la mia partita a computer ho anch'io i frame come ce li hanno loro, e quindi, cioè, ma ci ho messo tanto, non è che è il primo frame, sono stato un mezzo pomeriggio a fare sto lavoro qua. Ho detto, ma fammi vedere, perché a me McKennie mi sembra regolare quando parte l'assist di Chiesa. Allora ho staccato di qui, ho staccato di là, tutte le volte che staccavo il frame era regolare, ma com'è?
Ma io non lo so, perché poi vedendo a campo largo senza avere tanti frame non c'è bisogno di aspettare, insomma, con la coda dell'occhio punti il giocatore, guardi quando il pallone viene calciato, ma quando lui fa il passettino in avanti poi torna indietro lo fa molto prima, molto anticipato del cross, per me.
No, ma non per te, te lo garantisco io che ci ho passato un pomeriggio, perché in televisione mi hanno detto, no, fa quel movimento lì, e io ho detto, sì, fa quel movimento lì, ma quando lo fa davanti, Chiesa non gliela ha passata la palla, quando torna indietro, certo. ecco che parte il passaggio
vale
di Chiesa,
quando è tornato indietro, se no, ma sai che c'è, quel movimentino potrei capire, quello che era prima, tu dici, guarda, siccome c'è una persona umana, quel movimento lo trae in inganno, allora pensa che è andato di là, non vede che ritorna indietro, alza la bandierina e l'arbitro dà il fuorigioco. Allora posso capire che, non dico l'errore umano, però la considerazione umana in quel momento, ma se sono state inventate queste cose appositamente per non avere, perché questi sono i classici che dove non c'è margine d'errore, non c'è interpretazione, non c'è, c'è il come palla dentro, palla fuori. Non c'è possibilità di interpretazione. Io quando l'ho vista, sinceramente, ho sentito in televisione dire no, perché l'ho fatto il passettino, è un fuorigioco. Forse è stato zitto, no, sicuramente ho sbagliato io. Poi l'ho rivista, a me mi sembra di no. Poi va in un certo modo, fortunatamente con la Juventus è andata bene così, però
insomma. No, Juventus è andata bene, che ha vinto 1-0, però voglio dire, se poi finisce che la Fiorentina quelle due occasioni trasforma e finisce 1-1, quei tre gol annullati lì,
No, sì, che poi soprattutto dico è questo qui quello più...
No, questo è quello più, questo è quello, secondo me, clamoroso. Poi però sai cos'è successo? È successo, Davide, che essendo malato ormai fino proprio in fondo, sono irrecuperabile, senza speranza, come sempre prima di andare a dormire mi guardo open bar. E sì. quando ho sentito l'audio del VAR di San Siro, all'episodio dell'espulsione del giocatore del Lecce contro il Milan, quando li ho sentiti partire molto tranquillamente Faleri e quell'altro dire sì, giusto, no, non è niente di che, giusto, giallo, e l'altro gli fa, ma ha dato il rosso? Ah, ha dato il rosso? Ah no, giusto, va bene, ma come? Va bene il giallo, va bene tutto?
Lascia stare.
Dai, ma siamo veramente... Dai, parliamo di noi che è meglio. Senti, Davide, siccome tu sei stato un portiere, Io questa volta vorrei partire con te da Wojciech, detto Tech per gli amici Szczęsny. Perché qua, siccome c'è la storia, che sai, deve esserci il paragone per forza con Buffon, che ovviamente non è proponibile. Qui si sta perdendo di vista che la Juventus ha un portiere che farà magari anche una papera all'anno, come fanno tra l'altro tutti, ma qui ogni partita mette timbro con una parata incredibile.
No, non scherziamo. Il nostro amato Tech è un giocatore di quelli che fa, porta dei punti alla fine dell'anno, nelle situazioni critiche. Poi tu dici, magari su un gol, ma devo ricorrere indietro non so quanto tempo, forse all'andata col Sassuolo, che può aver sbagliato, oppure qualche altro gol che poteva fare qualcosa in più. Però logicamente dai come il conto della serva, no? Il dare e avere, e vedi che quello che prendi è molto di più di quello che... cioè, quello che dà lui è molto di più di quello che dà il negativo, ma di parecchio di questi tempi. Poi, considerando le situazioni che si sono accentuate a livello di velocità, perciò aumentando molto la velocità delle giocate, aumentando molto la consistenza in generale, la leggerezza, pesando sempre uguale, però dei palloni, perché sono fatti in dei materiali dove riportano dall'impatto la velocità si esprime in un modo, cioè la rilanciano in un modo molto più elevato rispetto a prima, e perciò i margini d'errore, di imprecisione nel portiere sono molto più alti adesso, bisogna dire la verità, ed è aiutato gli attaccanti perché considerano che giustamente far più gol aiuta lo spettacolo di tutti quanti. Lui è una proporzione altissima, ma non perché, cioè un pochettino di portieri me ne intendo, non lo...
È per quello che faccio la domanda a te. Aspetta un attimo, fermo lì, che ti devo fare il domandone. Ti devo fare il domandone su Tech. Però prima, sai che i nostri amici, quando noi li sfrucogliamo, sono attenti, sono oltre noi, i nostri amici da casa. Antonio Danola scrive: ma Zuliani, ma se il fuorigioco è semiautomatico, di solito fischiano sempre il fuorigioco subito dopo il gol. Questa non l'aveva fischiato, vuol dire che il fuorigioco semiautomatico aveva stabilito che il gol era regolare, mentre loro l'hanno corretto al VAR.
No, l'hanno corretto al VAR, non è stato corretto subito. Quello, per esempio, quello iniziale, il primo gol, che era nettamente fuorigioco, l'abbiamo visto tutti, quello l'ha dato immediatamente. Quello semiautomatico, perché lo dà immediatamente. Questo è stato corretto al VAR, perciò quando è corretto al VAR c'è il semiautomatico, vuol dire che l'uomo gira la rotella per vedere il frame, e poi alla fine la vede bene, la vede male, restiamo come prima.
Siamo sempre lì. Semi automatico, che automatico è la macchina, e semi è l'uomo.
È quel semi che frega tutto, perché
è quel seme della discordia. È il seme della
discordia dove non c'è motivo di fraintendimento. Nel gol non gol, adesso c'è una telecamera, è automatico, nessuno protesta, quello è l'unico, perché quello veramente è automatico, perché se sta un millimetro sulla riga non è gol, se sta un millimetro sulla riga è gol, basta, fine. Suona il campanello all'arbitro e da gol, non c'è problema. Questo rivisto al VAR, come
anche
detto,
anche se non se n'è accorto nessuno, io te lo dico piano, ma una volta, è successo una volta, che la macchinetta lì della goal line technology con l'orologio dell'arbitro non ha funzionato, non se n'è accorto nessuno, però perché non era una partita di cartello, però è successo nell'indifferenza generale.
È successo anche una volta, che l'unica volta credo, che c'è stato, lo ricordo, con la SPAL, la Juventus, mi ricordo, perché era una cosa che riguardava Daniele, c'è stato dato su uno stop di un pallone in aria, è stato colpito, ma era 2-0, poi la partita è finita 2-1. L'arbitro non ha dato rigore, l'hanno chiamato al VAR dicendo che era rigore, è andato a vedere le immagini non sono partite, perché era completamente tutto nero, e ha dato rigore.
Sì, mi ricordo anche quella, mi ricordo molto bene anche quella.
Lo ricordi anche quella? Io mi ricordo queste cose particolari, ve le ricordo.
Succedono cose particolari da quando c'è il VAR. No, la domandona finale su Szczęsny invece era, tanto non sono soldi tuoi, che te frega, non è un tuo tessito. Visto che va verso i 35 anni e che è in scadenza 2025, il dilemma c'è. Cioè, tu rinnoveresti o inizieresti a pensare a un portiere giovane?
Ma pensare a un portiere giovane non è che... Allora, posso stare, tra virgolette, alla finestra, in questo senso. Io parlo in modo teorico e molto personale, non è che do indicazioni su quello, cioè personale. Posso fare tutte e due, cioè posso stare alla finestra
a cominciare a vedere qual è il terreno su uno più giovane e forte, però sinceramente io se il comparto economico non è invivibile, diciamo questo, ci penserei tanto prima di darlo via, perché le squadre come la Juventus devono avere giocatori al di là della loro età,
cioè, che possano te la completo meglio. Carnesecchi,
sì.
Cioè, se la Juve dovesse puntare su un Carnesecchi qualunque, cioè, questo sì. Vuol dire che deve cambiare, o facciamo la stessa, cioè Szczęsny c'è, poi arriva Carnesecchi, c'è Perin, diventa un casino.
Allora, no, non ho capito bene, tu dici nel senso la Juve si potrebbe orientare a prendere,
cioè se io vado a prendere un portiere giovane forte, Juve... vuol dire che devo rinunciare a Szczęsny?
No, il problema è sempre economico, perché dico che in questo momento io Davide Torchia, che non capisce nulla, in questo momento se devo investire 30-40 milioni per un portiere, preferisco investirlo in altri ruoli, perché sono a posto, preferisco dare dei soldi a Szczęsny e tirarlo avanti, perché Szczęsny ai suoi quanti è? 35?
Sì, quasi
35, 3 anni proprio facili li fa, e continuo così. Poi magari tra 2 anni può decidere di andare dove vuole lui, quello che vuole lui, no? Però sono almeno un paio d'anni, mi tutelo, nel frattempo se mi sono cementato bene in altri reparti poi mi tornerà il buco per spenderli là. Logicamente nella vita ti dicono allora ci vuole 100 milioni al centrocampo, 100 milioni in difesa, 50 per un portiere più giovane e 100 d'attacco, grazie, così siamo bravi tutti. Però giustamente devi, non è in questo momento l'obiettivo per cui spendere, a meno che non ci fosse una particolare una particolare coincidenza astrale per cui magari un giocatore del genere, giovane, forte, che possa va via a parametro zero, avvicinissimo alla scadenza di contratto a un prezzo particolarmente allettante, allora anticipo questo investimento.
Sei stato chiarissimo come sempre e mi devi essere altrettanto chiaro e esaustivo su questo prossimo quesito, che è ancora più importante. Attenzione.
Chi ce lo pone?
L'Allegri furioso, tra virgolette, come lo hanno definito sui giornali, tra l'altro erroneamente, perché non se l'è presa con nessun giocatore, ma al limite ha discusso con qualche dirigente a fine partita, è imbelvito, diciamo così, soprattutto su una situazione che ti dico io adesso alla fine della partita e riguarda i giovani.
Sì.
E cioè la Juve chiude in sofferenza, la Fiorentina ha 2 palle importanti, 3 minuti di recupero, minuto 92, quindi a un minuto dalla fine dei 3 di recupero. Alcaraz perde il pallone a centrocampo, lo riconquista subito e cosa fa a un minuto dalla fine? Invece che magari andare verso la bandierina, cerca il lancio per Ken. Sbagliato. 92-42, come se non bastasse, Yıldız scappa in contropiede a 15 secondi dalla fine. Allegri a bordo campo gli urla: bandierina, bandierina!
L'abbiamo visto tutti, anche non ascoltando si vedeva. Dice che gli ha detto quello.
Lui no. Invece ha cercato il tiro, di fare una cosa diversa, piglia la punizione, ma non contenti, Alcaraz invece che battere la punizione passando cerca il tiro in porta, la gara non finisce e se Ken non avesse su un rimbalzo ripreso la palla ci sarebbe stato l'ultimo contropiede da Fiorentina. Ora ti chiedo, è una tassa da pagare questa con i giovani o no?
Ma io dico la verità, no? Non è che una cosa del genere un giovane non la capisce, cioè non è che c'è bisogno di aver giocato col Barcellona oppure 15 anni di professionismo per capire questa qui. I bambini, cioè i ragazzini dei giovanissimi la sanno, cioè perciò non vengo a dire questa è una cosa che paghi con i giovani, no. Con i giovani si pagano altre cose, con i giovani magari il giovane può essere stato che se stanno un pochettino più svegli ma lì devono fare cosa diversa magari non perdi con la Lazio, ma non è una questione personale, è l'atteggiamento di tutti quanti. Comunque non è una situazione che dice sai però pago lo scotto perché ci sono i giovani, no, assolutamente, perché questa non è una cosa che fai perché sei giovane allora non ci hai pensato, no, perché all'età anche giovane che vuoi essere questa cosa degli allievi, cioè se alleni gli allievi ti arrabbi, sto usando un termine sgarbato, ti arrabbi molto, perciò figurati quando siamo in prima squadra, è normale che la partita li devi finire, perché hai detto bene tu, se non rimpalla la riprende Kane, potevano fare l'ultimo contropiede. Abbiamo visto che noi in questo momento succede che è successo che la buona sorte, la cosa, magari al 91esimo ti va male una cosa, come è successo l'ultimo minuto col Napoli, ti va male qualche cosa che è meglio di no. Mentre se parliamo di giovani, è un pochettino più una roba da giovani il rigore col Napoli. Non voglio dar colpe né all'uno né agli altri, no? Però da come si è comportato il rigore col Napoli, puoi dire: Madonna, sono stato giovane, potevi temporeggiare un attimo, meno il giovane è stato irruento, allora fa il gol. Questa cosa qui non c'entra essere giovane, bisognava ragionare un po' di più e basta.
Ok, no, la volevo chiudere perché si sta scatenando questo dibattito qua, che ovviamente non c'entra nulla, e invece diventa subito l'allenatore, perché il problema è che lui... Cioè è stato trasformato in... E Allegri, che a differenza di altri allenatori, siccome manda ai giocatori segnali di questo tipo qua, perché lui non vuol giocare, non vuole che tirino al 93esimo, vuole che temporeggino, vadano sulla bandierina. Stefano da Firenze scrive da casa: oh, ma quando manca pochi secondi alla fine si va alla bandierina? Del Piero faceva così, eh?
Ancelotti, cioè, il Real Madrid metteva Benzema per perdere tempo. Quando nel Real Madrid, in certe partite, quando ancora non giocava titolare, perciò ci sta, no? Ma questo lo fanno tutti. Io quello che dico solamente, allora, tutti quelli che non voglio difendere o incensare nessuno, no? Però io sono per le cose normali. Bisogna guardare con oggettività, che è molto difficile, tutto quanto, nel bene o nel male. Sia che una persona, o un allenatore, un calciatore ti piaccia molto o no, è quella, quell'obiettivo che chi è appassionato deve riuscire a raggiungere, cioè riuscire a guardare con soggettività sia quello che ti sta antipatico, sia quello che ti sta simpatico, sia quello che gioca nell'Inter, nel Milan, la Juve, nella Napoli, nella Roma. Allora questo è molto difficile, perché, scusate, ma forse ho perso qualche colpo, ma l'allenatore che stava in panchina alla Juve era lo stesso di quello del primo tempo, no?
Mi sembra di sì.
Ha fatto tre gol, che l'aveva ammazzati, che la Fiorentina non ho mai vista soffrire così in un tempo con qualsiasi squadra. È lo stesso, no? Di quello del secondo tempo. Allora,
ma
delle due l'una.
Davide, mi meraviglio di te. Davide, mi meraviglio di te. Sei veramente un ingenuo.
Ah, ecco, quello sicuramente.
Perché ti hanno già risposto. Nel primo tempo era la Fiorentina che era assente. Non è il merito della Juve.
È logico, sì. È un classico. È un classico. Quando si fa gol... ma quelli potevano marcare meglio, però. Quando si prende, però, anche i nostri potrebbero marcare meglio. Cioè, scusa, da che parte stai? Non è la Fiorentina. Non è mai la Fiorentina, invece, stranamente, uguale alla Juve, è la stessa. Sia il primo tempo che il secondo tempo. Poi sono stati fatti dei cambi, però, volevo ricordare che quei cambi erano stati fatti pure all'andata e non l'hanno presa mai. Perché Francesca all'andata non l'ha presa mai. Però, per dire, non voglio entrare nel tecnico e nel tattico, però, se c'è un tempo in cui la squadra dilaniata da te è stato quello di l'altro giorno contro la Fiorentina, lampante sotto gli occhi di tutti, perché le cose bisogna vederlo. Poi certo. Ci si ferma, io non mi fermo neanche a un tempo, no, quello bisogna analizzare in tutto, quello hanno ragione tutti quanti, chiunque voglia parlare di ciò deve analizzare a tutto tondo tutto, perché ricordo che se vedevi la partita, io ho visto Frosinone Bologna, il primo tempo Frosinone sembrava una squadra di primissima classifica, il Bologna che favoleggia tutti con questo gioco perfetto era in grandissima difficoltà, e da una parte c'è un allenatore quotatissimo di cui tutti parlano gran bene, che sta facendo benissimo, e dall'altra parte c'è un altro allenatore che negli ultimi anni è stato deriso quasi, perché a Frosinone, quando l'hanno preso in Serie A, pensavano che prendevano lui perché tanto erano retrocessi, e invece si vede che è un ottimo allenatore, no? Perciò non bisogna guardare solo quello, ma nella completezza.
Noi guardiamo sempre tutto. Hai 30 secondi per dirmi se la vittoria della Juve con la Fiorentina è un macigno sulla qualificazione in Champions League.
No, un macigno no, però è un gradino meno sdrucciolevole, perché è inutile, ci vogliono 70 punti per me ci stai fuori anche a 69. Ci vogliono 70, metti anche 72, vuol dire che con due vittorie ci stai. Lo so che due vittorie sono solo 8 punti e ne manca qualcosa, ne mancano ancora, però qualche pareggio uno lo potrà fare. Perciò lui lo sta concentrati punto su punto, perché sinceramente, senza urtare la suscettibilità degli esteti, se avevo fatto un bel pari con la Lazio era meglio.
Lo no? So, però no, sono d'accordo con te, comunque manca poco ma ci siamo, dai. Davide, grazie, alla prossima!
Prego, buona serata a tutti, ciao ciao!
Grazie come sempre a Davide Torchia, scusate che abbiamo anche un po' sfrucugliato su alcuni aspetti che vedo già state dibattendo in chat. Vi ricordo che i vostri vocali tra poco li andiamo a sentire tramite Yves, grazie a Yves, mentre i vostri messaggi li leggo io.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
La Juve in gol.
Derby di Torino verso il tutto esaurito, Torino-Juve sabato alle ore 18, un grandissimo colpo di tacco, mentre giovedì mattina derby giornalisti, ci siamo prima io dalle 11 alle 13, poi Santarelli da Roma, in onda, ve lo raccontiamo, andiamo in diretta, cerchiamo di vedere se i nostri fantastici eroi riescono a vincere come sempre il derby giornalisti, prima che i nostri fantastici eroi in campo vincano come sempre il derby di Serie A sabato alle 18. I nostri tifosi ci vanno, così come andranno anche in trasferta a Cagliari, Cagliari-Juve. Parte domani la vendita libera dei biglietti, perché noi, a differenza degli altri, le trasferte le facciamo, ci iscriviamo dove dovevamo iscriverci, compriamo i biglietti e li paghiamo. Quanto costerà un bel Cagliari Juve settore ospiti? Andiamo a vedere. Vediamo un po' quanto costerà. Oh, un cinquantello! Ah, però, per andare a vedere Cagliari Juve in quello stadiuolo lì al settore ospiti, un bel cinquantello. Mentre da noi, nel fantastico stadio che si chiama Allianz Stadium, nuovissimo e confortevole, le tifoserie avversarie non vogliono spenderne di meno di soldi perché sono troppi. Meglio, stiamo più comodi e non abbiamo tra i piedi della gente che viene solo per staccare i seggiolini. È attesa per domani, invece vado su bianconeranews.it. Attenzione, scaricate sempre, fatelo anche per me, bianconeranews.it, e la tenete davanti agli occhi. È attesa per domani la chiusura del secondo procedimento di CCBA nei confronti di Zhang. Che cos'è CCBA? È la China Construction Bank Asia Corporation. Che cosa fa la CCBA? Vanta un credito nei confronti del numero uno nerazzurro, che ricordiamo è nullatenente, ci mancherebbe altro, di 320 dobloni, riconosciuto recentemente anche in Italia dalla Corte di Appello di Milano. Ha richiesto che venisse annullata la delibera del 18, con la quale l'assemblea degli azionisti del club aveva approvato la composizione del CDA. Oltre alle questioni legali con la CCBA, Zhang sarà chiamato entro il prossimo 20 maggio a risolvere anche quella con il fondo Oaktree, al quale dovrà restituire, a meno di un accordo tra le parti, il finanziamento di 275 dobloni ottenuto nel 21 e salito con gli interessi a 375. Cioè, ma tu pensa se la Juventus, la famiglia Agnelli o Elkan Exor, cioè, fossero in una situazione come questa. Ma secondo te, Yves, ma secondo te ci sarebbe il silenzio mediatico o ci sarebbe l'assalto
cataclismi
mediatico? Cataclismi,
ma di quelli belli proprio, eh?
Ma di quelli da pioggia pesante, quella che sta arrivando in questi giorni a Torino. A Milano ancora no, vedi che Milano ha sempre un qualcosa di particolare. Vabbè. Allora, da casa scatenatissimi su tutti gli argomenti che già abbiamo tracciato e affrontato, Gianluca dalla Dispoli scrive: in semifinale al Bernabeu Pereira, Pogba e Lichtsteiner sono stati tre minuti alla bandierina, ottenendo sempre dei falli laterali a favore. No, ma infatti ha ragione, prima aveva ragione Davide Toghi quando parlava, non è questione di giovani o non giovani, cioè, ragazzi, sta roba qua è il calcio. Cioè, io sentirmi dire da ex calciatori che un allenatore che vorrebbe che al 92esimo e 30 sull'1-0 il suo giocatore andasse verso la bandierina, no? Cioè, sentirlo dire questa cosa come un impedimento a giocare a pallone, io veramente, ma ci sono o ci fanno? Ma sta gente qua ci è o ci fa? Ma quando giocava dove ha giocato? Quando era in campo che cosa faceva? Non sono reali, sono finti, perché il calcio è un'altra cosa. Poi, come diceva Davide prima, ma non è questione di uno che ti sta simpatico o antipatico, ma non c'è, è il calcio non cambia su queste cose. Il calcio, se vinci 1-0, una partita che stai soffrendo, e sei al 92-30 e palla tua in contropiede, vai verso il corner. Ma lo fanno tutti, tutte le squadre del mondo lo fanno. Dal Real Madrid a quella dei Pulcini. Bopo da Torino scrive: ma noi che dobbiamo fare quadrare i bilanci? Buttiamo 4 milioni di euro per Alcaraz? Di chi è la colpa? Di chi ha messo 4 milioni di euro per Alcaraz? Mialo di sicuro, tua nemmeno, su questo non ci piove. Vocale da casa.
Ciao mitico Claudio. Allora, stamattina ero a sentire il microfono aperto, una piccola pausa che mi sono preso, perché se no seguo Radio Bianconera, ma da Camillo in poi, quindi ce l'ho per tutto il giorno, e ho sentito Bucciantini, ahimè, ma come tutti gli interlocutori di quella radio, è uno stilicidio, un massacro, la Juventus fa notizia con i suoi 12 milioni di
tifosi,
fans, sì, tifosi. Di tifosi, ovviamente fanno ricchi questi opinionisti, ex calciatori, e noi continuiamo a massacrare anche noi come tifosi,
lo facciamo anche noi,
allenatore. Ricordo sempre, con Bianconero difende sempre fino alla fine la
Juventus. Bravo, il punto è questo, cioè è questo che io non riesco a far passare, cioè, perché poi la risposta immediata qual è? Ragazzi, allora, iniziamo il discorso con Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, cambiamolo, cambiamolo, via. Non è problema Allegri, il problema che noi abbiamo all'interno ormai del nostro mondo, che viene ovviamente poi contestualizzato adesso con Allegri, ma che è successo anche prima e probabilmente succederà dopo, è quello a cui faceva riferimento il nostro amico. I tifosi delle altre squadre magari se lo raccontano tra di loro, ma non vanno a chiamare dei media per dire out, vergogna, che gioco schifo. Non lo fanno, difendono il loro orticello. Poi semmai, come in tutte le famiglie del mondo, i panni sporchi se li lavano in famiglia. Noi invece siamo i primi a distruggere il nostro logo e chi lo rappresenta. È questo che dobbiamo riuscire a cambiare. L'anno scorso l'allenatore che adesso va a vincere lo scudetto di questi tempi aveva perso 12 partite in campionato, o 12 partite in campionato. Io non ho mai sentito nessuno intervenire, fare battaglie con gli hashtag out, dicendo che giocava male, che faceva vergognoso, che si doveva di me, ma non l'ho mai sentito, mai. Ragazzi, 12 sconfitte in campionato, 12. Cioè, Allegri, che noi discutiamo tutti i giorni e che non sta facendo bene secondo la maggioranza del popolo argentino, ne ha perse 4. 4. Quello là 12. Oh, ma 12 partite è un terzo di campionato. E nessuno gli ha fatto sta battaglia che stiamo facendo noi. Cioè, questo è un problema grosso. Perché poi, ripeto, l'allenatore, oggi Allegri e domani chi ci sarà, diventa l'ultimo dei nostri problemi se ci comportiamo così. Perché poi ti viene fuori un'identità bianconera qualsiasi che fa una battaglia, no? Comunque con dei professionisti, e cerca di portare alla luce, dal punto di vista del racconto, delle cose che devono avere una risposta, perché se ci fossimo stati in mezzo noi, apriti cielo, e siamo noi primi, perché li vedo i messaggi che sminuiamo, ah vabbè, ma... ragazzi, E allora, se noi all'interno del nostro mondo bianco e nero siamo i primi a distruggerci e a non fare, come dicevano gli antichi romani, testuggine e difenderci, sarà purtroppo sempre peggio. Sentiamo un altro vocale da casa.
Buongiorno Radio Bianconera, un saluto a tutti, complimenti per la trasmissione, è Luca d'Ancona.
Ciao.
Ma al di là di trovare un portiere adesso carne secchi o comunque un portiere giovane, ma valutare Perin, abbiamo Perin dietro, ci costa meno rispetto a Szczęsny e mi sembra che sia un portiere molto affidabile e poi un giovane logicamente da tirare su, che faccio inizialmente dal secondo, poi vedremo. Io non capisco perché non venga preso in considerazione Perin, che tutte le volte secondo me ha sempre dimostrato ottime qualità. Saluto a tutti e
ciao,
forza,
un saluto anche a te. Quindi tu dici non rinnoviamo a Szczęsny, ma comunque Szczęsny non finisce quest'anno, finisce il prossimo, quindi se comunque l'anno prossimo Szczęsny ce l'hai, puntiamo su Perin, che però anche lui non è più giovanissimo, e intanto ne prendiamo un giovane, ok. Però guarda che secondo me nelle stanze delle valutazioni Perin è affidabile, nel senso che è affidabile come secondo portiere, cioè secondo me nelle valutazioni interne alla Juventus dicono da sempre, se io ho Buffon oppure ho Szczęsny, con Perin secondo sono a posto, ma non punto su Perin primo e gli faccio crescere un giovane vicino, un po' perché dal punto di vista degli infortuni, se guardi la carriera di Perin, non è proprio che ti dia questa grande garanzia di essere disponibile come deve essere un primo portiere. E un po' perché secondo me giocare da secondo alla Juve come fa lui va benissimo, giocare da primo è una cosa un po' diversa. Questo me l'ha insegnato un po' Buffon nei momenti di grande difficoltà che ha attraversato anche lui quando aveva 30 anni, soprattutto quei due anni che c'era Storari, che ricorderete tutti, il Pueblo Unido diceva basta, dai, c'è Storari, Buffon. E invece Buffon, che era Buffon, lì ne aveva 30, ha smesso l'altro anno che ne aveva 45, si è fatto altri 15 anni di carriera. Lì sta un po' la grande differenza. Sentiamo un altro vocale.
Scusate... Buongiorno a tutti, sempre Luca d'Ancona.
Ah Luca.
Ma continuate a dire Alcaraz, Yıldız, il gioco del calcio è un gioco del calcio. Bisogna giocare. Basta queste pallosità di Allegri di difendere all'ultimo.
Vedi,
capisco,
vedi qual è il risultato? Il risultato, no, ti interrompo perché hai usato un termine che non va bene, io ve lo dico da sempre, ragazzi, ci sono modi e modi per esprimere il dissenso, non usate dei termini che sono parole sgradevoli, non, perché poi dopo non vi facciamo sentire i messaggi, perché poi vanno in onda e i responsabili siamo noi. Allora, cioè te lo dice non Zuliani o Torchia, te lo dice anche Ancelotti, te lo dicono i tuoi compagni di tifo che guardano la Juve come te da sempre, ti hanno fatto prima tre esempi. Da che mondo è mondo il calcio? Se sei al 92 e 30, il gioco del calcio, se sei avanti 1-0 e c'hai la palla lanciato in contropiede, ma non in contropiede da solo davanti al portiere, evidente che li tiri, ma in contropiede normale, con anche i difensori dell'altra squadra, porti la palla fino alla bandierina, la difendi con 2-3 tocchi e fai finire la partita. È il gioco del calcio, da quando io avevo 6 anni ad oggi. Non è mai cambiato da quel punto di vista. Non è una cosa noiosa da dire, è il gioco del calcio, funziona così. Proviamo con un altro vocale, vediamo se siamo più fortunati.
Ciao Claudio, Bruno da Cuneo, buon pomeriggio. Ma sì, io ho due bottigliette nel frigo che stanno aspettando di essere stappate. quando mi dici che lo fa, lo stapperemo, quando avremo notizie cinesi belle belle caldi, che sono lì che mi aspettano, ho voglia di stappare, e poi facciamo una di quelle ciucche che se ne ricorderanno per sempre. Per il resto aspettiamo il derby, sembra una partita molto sentita da parte mia, speriamo di portarla a casa, giocando come giocando, me ne frega più, proprio più niente, portando che la portiamo vittoria a casa, poi a fine giugno, a fine maggio vedremo altre cose, ma adesso bisogna solo andare avanti, vincere e silenzio, l'importante è quello, poi stiamo a vedere cosa succederà, fino alla fine, grazie di tutto a voi, ciao.
Ma grazie di tutto a te e a tutti voi. Quant'è che hanno vinto l'ultimo derby loro a casa loro? Cos'era? 7 anni fa, 8 anni fa? Devo andare a controllare. Questa te la deve proprio dire, mi scrivono da casa. Ieri, nel giorno del compleanno di Radio Bianconera, che seguo dall'inizio delle trasmissioni, hai messo lì quella pulce nell'orecchio del futuro passaggio di mano della proprietà, che peggio non potevi, per rovinarmi la festa. Io, pur di avere sempre con me la famiglia Agnelli come proprietaria, sarei disposto ad accettare di non vincere per anni, perché loro sono la garanzia del nostro futuro, fino alla a fine Gianluca da San Marino. Sì, però io non è che ti ho detto che accadrà, ho detto che ricostruendo la situazione della Juve attuale e futura c'è anche questa seria possibilità, che però ti ho accompagnato con un Andrea Agnelli presidente. Attenzione, attenzione, che è un po' come dire la Juve me la riprendo io, però in compagnia di un fondo importante che ha grandi capacità di investimento. Era quello il senso della manovra, sempre ammesso ovviamente che si verificherà, non è detto che questo sia la conclusione del percorso. Una valanga di messaggi che non sto a leggere sul fatto appunto che il mondo è mondo, il calcio è calcio, e alla fine quando sei in contrattacco con palla al piede avanti 1-0 si porta il pallone sulla bandierina. Paolo D'Ancona dice: ma voi avete provato a immaginare ad una partita in cui alla seconda squadra di Milano vengono annullati 3 gol nel primo tempo e invece alla Juve viene concesso l'ennesimo rigore ridicolo, cosa sarebbe accaduto? Eh sì, perché quel rigore di Udine è ridicolo. Mentre ormai la pretesa nelle tribune presiedute da qualche giullare è che gli dobbiamo pure dare ragione senza discutere. Ma sai che io...
Scusa, sono andato a citare Claudio, qui ci stiamo, ho capito, ci stiamo, ma nello stesso tempo bisogna dire sempre la verità. Una volta che ci stiamo, devi aprire le braccia al futuro, non devi fare il sistema tappo, non da tampone, devi aprire le braccia al futuro, l'hai detto, la società sa fare e vedrà il da farsi, però devi accompagnarci e non farti accompagnare.
Devi accompagnarti e non farci accompagnare, lo potremmo usare come anche slogan. Luca scrive da casa: ai varisti dovrebbero, aspetta, come posso edulcorarlo questo? Ai varisti dovrebbero fargli qualcosa, cioè dovrebbero cambiargli la situazione, mettiamola così. Soltanto se gli spiegano qualcosina ai varisti potremmo assistere a un campionato meno falsato, dice Luca. Scusatemi, ma insomma quest'aia qua non funziona proprio bene, per usare un eufemismo. Luca, scrivimi messaggi un po' più leggibili, se no mi metti in difficoltà e non riesco neanche a dargli il senso, anche se si è abbastanza capito. Gianni da Pordenone dice: ma al primo tempo c'erano da annullare 3 gol alla Juve, o era come dire potete pure segnare, tanto noi del VAR ve li annulliamo? No, allora, senza esagerare Gianni, dei tre annullati, 2. No, allora facciamo così: uno, quello, il primo di McKennie era evidente, cioè, ma era evidente anche senza bisogno di VAR, cioè, dal vivo McKennie era fuori gioco. Quello che abbiamo detto prima, secondo me, non è evidente per niente. Io però ci aggiungo anche l'altro, cioè quando Vlahovic, perché Vlahovic segna e lo danno a Bremer, che fa di tutto per scansarsi, che fa di tutto per scansarsi. Tu mi dirai, il fuorigioco geografico, bene, bene. E però a Fiorentina in un'altra partita, e però il fuorigioco geografico da regolamento del giocatore Acerbi che disturba il portiere non l'hanno valutato alla stessa maniera. Come mai? Come mai? Come mai? Boccare da casa.
No, Claudio, scusami, ti devo contraddire. Gianluca Vai. Da Roma. Non è assolutamente vero. Allora, l'altro anno, quando Inzaghi perdeva le 12 partite in campionato, ti garantisco che i social erano pieni. Io vedevo anche trasmissioni dove chiamavano anche tifosi, lo volevano massacrare e se la prendevano anche con la società. Quindi esattamente quello che succede. Dopodiché ti dico, io chiamo da Roma, tu dici non, i tifosi delle altre squadre non vanno fuori a chiamare, difendono i loro tesserati, non è vero, guarda, ascoltati un po' di radio romane e vedi, addirittura quando c'era Mourinho era un continuo, c'erano tantissimi tifosi della Roma che se la prendevano con la società e con Mourinho, è uguale adesso, tantissimi tifosi della Lazio che chiamano dopo l'esonero di Sarri o che se la prendevano con Sarri, è esattamente la stessa cosa ovunque, quindi non facciamoci passare per quello che non siamo, siamo esattamente come tutte le altre tifoserie.
Allora, ti chiedo scusa, ma io purtroppo non ho tempo di ascoltare le radio romane, mi manca solo quello nella vita e poi sono rovinato. Io sto a Milano e ti assicuro che quando Inzaghi perdeva le 12 partite, io non ho mai sentito telefonate dello stile si deve vergognare, piglia per il c i tifosi della sua squadra, si deve dimettere con vergogna. Cioè, io queste cose non le ho mai sentite, mai, a Milano. Poi se lo facevano a Roma, io non lo so, a Milano... non le ho mai sentite, perdonami, ma sono qua e so di che cosa parlo. Dopodiché, se è come dici tu, e allora distinguiamoci, facciamo la tifoseria che si distingue, dobbiamo essere uguali a quelli delle radio romane. Anche no, magari anche no. E questo, vedi, questo non lo posso neanche leggere. Terry dice, un lungo pomeriggio insieme, Claudio, saluto Alberto, augurandosi di riprendersi al più presto, l'operazione di Alberto è andata alla grandissima, però non mi può giocare il derby, il nostro bomber non mi può giocare il derby giornalisti, ma sono sicuro che il direttore Antonio Paolino farà una bella riunioncina con la truppa e quindi con la squadra e lo andremo a vincere anche a questo giro. Il derby giornalisti a Milano sono arrabbiati con noi ma anche rilassati perché lo sanno bene che loro sono intoccabili, dice Terry, mentre Luigi da Philadelphia, USA ci scrive, spero che con l'avvento della Superlega e con l'arrivo di nuovi capitali potremo costruire una squadra in modo da competere con le grandi d'Europa fino alla fine, speriamo di cuore. Sentiamo l'ultimo vocale di questa prima ora della Juve in Gol.
Ciao Claudio, sì, sono Paolo D'Arezzo. Quella di identità Juventus, vorrei capire se sono obbligato a darci delle risposte e chi a quelle che gli hanno fatto risposte, no? Giustamente la scuola di Milano, di Roma, mi sembra. E poi si dice che la federazione non c'entra, la corruzione o qualcosa. E poi un attimino fare un riassuntino piccolo piccolo. Ciao, grazie.
Sì, no, assolutamente. Comunque quando tu fai un... allora, a maggior ragione se lo fa Identità Bianconera, che è un'associazione composta da pool di avvocati, quindi da professionisti del settore. Ma anche se tu come privato cittadino fai un esposto, ti devono rispondere. Poi possono risponderti, grazie, abbiamo ricevuto, è tutto regolare, però se fai un esposto qualcuno ti deve rispondere. In genere in un paese normale funziona così. Non lo so se nel nostro paese hanno cambiato anche questo tipo di regolamentazione, ma su un esposto ci dovrebbe essere la risposta. Esposto, risposta. Stefano da Patrasso dice, allora Breme, che provava a scanfarsi sul tiro di Vlahovic, era in controllo del pallone, mentre Patrick, che volontariamente respinge di testa, non lo era? Bah, con le emoticons della perplessità, scrive Stefano da Patrasso. Ma che differenza c'è tra il rigore dato ieri all'Inter e quello non dato a Milik partite fa? Le maglie forse? Non va mica tanto bene. 26 aprile 2015, scrive Claudio, l'ultimo derby perso, ma a campionato già vinto. Sì, questa cosa che avevamo già vinto il campionato me la ricordavo, ma non mi ricordavo la data. Quindi 26 aprile 2015, siamo nel aprile 24, quindi è 9 anni che non vincono un derby che, tra l'altro,
hanno vinto con un campionato da noi già vinto, quindi un po' come dire che non vale. Yves, chiudiamo qua la prima ora della Juve in Gol, ci ritroviamo fra pochissimo, andiamo avanti con Mister Gat.
La Juve in Gol.
Attenzione, super attenzione, ci sono delle indiscrezioni su Juventus Milan. Che si dovrebbe condizionare. Venerdì dovrebbe arrivare la notizia sulla partita Juventus Milan, che attenzione. Sempre attenzione. Potrebbe anche diventare uno scontro per il secondo posto, perché loro prima hanno il derby. Se facciamo gli stessi risultati, ma loro perdono il derby, cosa possibile? E poi Juventus-Milan può essere uno scontro diretto per il secondo posto. Quindi Juventus-Milan, che in realtà a calendario è sabato e domenica, si potrebbe giocare sabato 27 aprile per motivi di ordine pubblico. L'orario dovrebbe essere quello delle 18, visto che la gara dovrà andare in esclusiva solo su DAZN e non si dovrebbe giocare alle 20.45, visto che quello è lo slot condiviso con Sky. Quindi sabato 27 aprile alle 18 cambierebbe data orario Juventus-Milan, ma non è ancora una notizia, è un'indiscrezione, venerdì sapremo meglio, però nel caso preparatevi, perché ovviamente se cambia il giorno cambia anche la vostra trasferta che dovete fare voi che non siete di Torino, e quindi la maggioranza dei tifosi della Juventus. Da casa Pier scrive, caro Pier, lo sai vero che la Gazza ieri ha sbattuto in prima pagina l'esito di una sentenza tra Allegri e l'ex moglie riguardante gli alimenti, ma di zanghe e di problemi economici che influiscono sulla gestione societaria nulla. Lo so, non lo sapessi, ma lo so, come diceva il comico che però non tifava Juventus. Caro Claudio, scrive Gianni da Pordenone, è una vita che lo dico, la PlayStation ha rovinato oltre alle famiglie anche tanti cervelli, il calcio è un'altra cosa. Mario Kempens da San Benedetto scrive, ma infatti sul discorso tifoseria io non mi riconosco affatto nelle nuove generazioni di tifosi juventini e in quelli autolesionisti e pretenziosi che possono essere anche la maggioranza. A me non interessa, io tifo Juve da 50 anni e questi non mi rappresentano, in sostanza, dice lui. Viva Juve, e abbasso il mondo, insomma. Mascio da Pesaro aggiunge: occorre stabilire una condotta comune che definisce il tifoso della Juve, invece noi diciamo ognuno può comportarsi come vuole, è sbagliato. Ecco perché non abbiamo una tifoseria unita. No, vabbè, adesso Mascio, però non è che possiamo fare la Bibbia di riferimento per cui se dico così sono tifoso della Juve, se dico colà non lo so. Questo no. Io oserei pretendere solo un poco di più, cioè sui macro temi essere tutti dalla stessa parte, che non vuol dire avere la stessa idea, attenzione, ma dalla stessa parte contro il resto del mondo sportivo. E poi dopo affrontare naturalmente le problematiche, ognuno ovviamente con la sua idea, ci mancherebbe altro. Però un minimo comune denominatore, insomma, quello che è successo nell'estate del 2006, no? Quando dopo, ma molto dopo, anche molti nostri tifosi hanno capito che non era Calciopoli, era Farsopoli. Ma in quell'estate lì, molti nostri tifosi, così a prescindere, si dimisero da tifosi juventini, perché secondo loro Moggi aveva truccato le partite. È successo anche questo. Questo è l'esempio perfetto. Sempre a Farsopoli, mentre alcuna parte dei nostri tifosi si dimetteva da juventino, forse è da lì che è nato da juventino, Berlusconi e i milanisti volevano lo scudetto, perché erano arrivati secondi. Quegli altri, cosa ve lo dico a fare, sono diventati gli indossatori di scudetti altrui. Subito, senza pensarci minimamente, senza guardare mezza carta, subito. Hai capito come funziona? Così funziona dalle altre parti. Pierluigi mi chiede se con l'ora solare ho fatto cambio di programmazione. No, ovviamente, Pierluigi. Sul derby ci torniamo tra poco, andiamo a sentire anche un vocale.
Ciao Claudio, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Gino.
Ti stavo ascoltando, dice che dicevi, in pratica i tifosi non riescono a farsi un pochettino furbi e magari tra di loro a cena o al bar con gli amici possono dire: ma se Allegri se ne va sono contento perché mi ha rotto gli zibidei, come si suol dire, no?
No, non è così.
Però questo è la dimostrazione che la mamma degli ignoranti e degli imbecilli è sempre incinta.
Ah, però no, però guarda che ti sfugge un particolare del discorso, cioè non è così. Io non voglio dire questo, cioè non voglio dire che noi tra di noi ci dobbiamo dire se non siamo soddisfatti di un allenatore, mentre all'esterno dire che va tutto bene. Io dico un'altra cosa, io non ho mai sentito, per esempio, alla domenica sportiva un ex calciatore dire dell'allenatore di una squadra che non sia la Juve, ha rotto, piglia per il C i suoi tifosi, vergogna, si deve dimettere. Non l'ho mai sentito. Che è diverso da dire sono d'accordo con l'idea di gioco di un allenatore oppure no. È molto diverso. È molto diverso. E questo nei confronti di Allegri succede in continuazione. Nei confronti degli altri allenatori no, ma giustamente no. Perché tu puoi essere in disaccordo e in dissenso, ma non devi avere mezzi di comunicazione che si permettono di offendere, dileggiare e sporcare tramite lui, tra l'altro, il nome della nostra Juventus. È questa la differenza. Caro Mister Gatta, come stai?
Ciao, tutto a posto. Dimmi.
Andà, ti vedo un po' insofferente. È il derby, l'aria del derby?
No, il derby... Una volta erano derby, adesso sono partite... molto ma molto meno tese.
Sai, mister, come ride. No, è perché lo dico sempre anch'io, lo diciamo, ma non è che stavolta ci fanno uno scherzetto.
Ci può anche stare, perché capisci che per la legge dei grandi numeri ci potrebbe anche stare poi. Però voglio dire, i derby di una volta, io me ne ricordo, erano ben diversi, quando Toro-Juve era una partita che non dico che noi partivamo sfavoriti, ma quasi. No, in quegli anni poi giocavo nei ragazzi della Juve, quando c'è,
soprattutto negli anni 70, ma tu dici perché nel 75-76, voglio dire, Pulici, Graziani, ne dico due, ma potrei fare sì, anche la loro, cioè perché avevano una bella squadra, dipende solo da quello oppure è cambiato qualcosa?
E loro avevano una squadra forte, anche loro molto 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 cattiva agonisticamente, con giocatori forti agonisticamente. Il derby per loro in quegli anni lo interpretavano quasi meglio loro di noi, poi poco per volta. Se tu pensi che una delle difese più forti della storia della Juventus, se non la più forte, prende 3 gol in 4 minuti dal Toro, tra l'altro un Toro neanche fortissimo, capisci cos'era l'ambiente del derby in quegli anni, no? Dove veramente poteva succedere di tutto. Diciamo che dagli anni, dal 95 in avanti, da metà degli anni 90, sono diventati derby, tra virgolette, meno derby.
Ah, quindi tu dici non è una questione dell'allenatore, ma sono i giocatori che fanno la differenza.
Ma non sai, nel caso dei derby, io ti dico, Claudio, che non è neanche tanto... sai cos'è? Oggi c'è molto meno spirito di appartenenza alle squadre. Sì, una volta i giocatori del Toro avevano un fortissimo
però
spirito,
scusami,
di appartenenza.
Però, no? Mister, perdonami, il derby di Torino è l'unico derby in Italia dove c'è, a Roma, a Milano, a Genova, sono lottati, c'è alternanza. Noi siamo l'unico derby dove vince sempre la Juve, dai.
Sì, però diciamo che è una questione degli ultimi 25-26 anni. Prima era un derby molto, molto combattuto, questo. Poi
5 anni sono tanti, un quarto di secolo.
Però poi è una partita sempre dove tu la devi interpretare bene, la devi giocare bene. Allegri ne ha vinti tantissimi di derby.
L'ultimo derby lo vedevamo prima, che ha vinto il Toro in casa sua, è datato 2015, c'era Allegri in panchina, però è un derby dove noi avevamo già vinto il campionato, quindi...
Dai, avevamo già vinto il campionato. Mi ricordo che Darmian sbaglia uno stop e si trova solo davanti al portiere.
Sì, è vero.
Ma
è
non
vero.
Che, cioè, non fraintendete, non è che la Juventus ha lasciato vincere il Toro, no, però quando se giochi con uno spirito di concentrazione più basso succedono anche queste cose, no?
No. Senti, visto che oramai siamo sull'argomento che cos'è il calcio e che cos'è il gioco del calcio, quindi il derby, io oggi ho scatenato un putiferio, e quindi voglio anche la tua che sei un allenatore, per questa roba finale di Allegri e dei giovani. Allora, succede così, 3 minuti di recupero di Juve-Fiorentina, 92esimo, Alcaraz perde il pallone a centrocampo, lo riconquista, e invece che magari andare a difenderlo fa un passaggio perché ne lo sbaglia. Non contenti, 42 secondi dopo, 92-42, Ildiz invece che andare sulla bandierina va verso la porta, si prende un calcio di punizione. Non contenti, minuto 93, Alcaraz invece che batterlo con un passaggio cerca il tiro in porta, ha ribattuto, e se non avessimo riconquistato con la palla che viene data a Ken, c'era l'ultimo contropiede della Fiorentina. Quindi Allegri si imbelvisce. Ora chiedo a te, perché ho scatenato un dibattito. Siccome a me risulta che il gioco del calcio, indipendentemente dai nostri pensieri, è questo, se sei 1-0 e sei ai 40 secondi finali, tu invece sostieni questa cosa qua, oppure per te dovevano tirare in porta, chi se ne frega se...
No, assolutamente no. Nessun allenatore ti potrà mai dire che in quella palla lì dovevano tirare in porta.
No, perché nessun guarda che sono dei nostri tifosi, cioè, lo dicono.
Ma no, ma dai, ma i tifosi, ma non un allenatore, quando una palla manca 30, 40, 50 secondi alla fine, anche il più giochista di tutti ti chiede di tenere palla, di andare in zone dove anche se la perdi puoi fare subito fallo per non far ripartire il contropiede e comunque di cercare di conquistare qualcosa. Non è che se vinci 2-0 ti danno un punto in più, cioè quello lì, quella è una legge universale per tutti. Poi i tifosi, te l'ho detto, io non sono un amante di Allegri, ma non neanche sono un Allegri out, cioè cerco di vedere le cose come vanno. Quando c'è da fare qualche critica gliel'abbiamo fatta, come nell'ultimo periodo, ma certo, quando, cioè, su queste cose qua è assolutamente sacrosanto che il giocatore debba andare a finire la partita con la palla nei piedi. E, cioè, non è, hai solo, se tu in quel momento lì, tra fare il 2-0 e rischiare di prendere l'1-1, tu non hai niente da guadagnare, perché ti ripeto, 2-0 non cambia niente, 1-1 cambia tantissimo.
No, no, era per farti capire a che punto oramai siamo arrivati di non ritorno, no, perché però, anche questa cosa qua diventa un attacco all'allenatore, sinceramente.
Claudio, secondo me non dobbiamo neanche poi dare importanza a tutti questi, perché, cioè, voglio dire, le critiche ci stanno, però non devi avere dei pregiudizi, se no non sono più critiche. Se vengono dal web, ormai sono diventate in tanti casi anche dei business, mi hanno fatto capire, mi hanno spiegato, no, perché prendi più click se ti comporti in una maniera rispetto nell'altra, allora puoi avere con più interazioni. Io sono abbastanza distante da queste dinamiche, però
infatti io apprezzo molto di più quelli che vanno controcorrente, nonostante tutto i click li prendono lo stesso, si vede che sono più credibili. Mister, allora toglimi non questa cosa, esatto, scioglimi questo dubbio amletico che mi porterò avanti fino all'ultimo giorno di Allegri sulla panchina della Juve. Allora, primo tempo meraviglioso, possiamo dirlo che abbiamo dominato la Fiorentina che doveva finire 3-0?
Sì.
Ok, secondo tempo fino... Sì. Diciamo, secondo tempo, i primi 20 minuti abbiamo ancora 3 occasioni in contropiede, che 2 le sciupa Vlahovic malamente e Chiesa fa il solito tiro a mozzarella. Ma gli ultimi 25 minuti, proprio enorme sofferenza e squadra sempre più bassa. Allora, Locatelli mi dice alla fine della partita che l'allenatore conta, che i giocatori devono seguire quello che dice l'allenatore. L'allenatore lo si vede, non c'è bisogno delle sue dichiarazioni, lo vedi a bordo campo che si sbraccia e dice su andate su, quindi non gli sta dicendo andate giù. E alla domanda specifica Locatelli dice volevamo fare la stessa partita del primo tempo, però non ci siamo riusciti e siamo stati più bassi. E quindi perché? Qual è il motivo?
Scusa, io penso che ci sia un po' di tutto, nel senso, uno, questa squadra qua ha degli alti e bassi sia nella partita stessa, sia nel periodo del campionato, che hanno dell'incredibile, cioè è passata da fare una serie di risultati utili pazzesca a una serie negativa pazzesca. Nella stessa partita magari ti fa degli sprazzi giocando molto bene anche, e degli sprazzi giocando malissimo. Quindi sicuramente un difetto di personalità, Claudio. Cioè, questa squadra, quando la partita diventa in un certo modo, si incanala in un certo modo, tu vedi che i giocatori non si smarcano più, sembra quasi che abbiano paura di prendere la palla. Poi c'è anche un qualcosa di tattico, perché è vero che Allegri ti diceva di salire nello specifico, ma anche è vero che Allegri non ama che la squadra si sbilanci e vuole tutti i giocatori dietro la linea della palla, quindi da questo punto di vista,
però,
secondo me,
però,
la mentalità,
scusami, mister, quello che dico io, ma santo cielo, ma ci sarà una via di mezzo?
Ma è quello che è stranissimo, cioè, di questa squadra, Claudio, cioè, poi quando tu, come facciamo io e te, vai a vederla dal vivo, che è ancora un'altra cosa, ti rendi proprio conto che ci sono dei momenti della partita dove sembra di vedere due squadre completamente diverse. Cioè, il primo tempo di domenica, pressa in alto, si rubava palla facilmente, la palla girava veloce. Secondo tempo, pressing inesistente, tutti dentro, difesa di nuovo bassissima, che ci ha causato un sacco di gol presi quest'anno, questa difesa bassa con dei tiri che partono, e stava succedendo la stessa cosa, se non fa un miracolo Szczęsny, perché è un tiro deviato quello di Gonzalez, viene deviato forse da Danilo, si impenna, si sposta di un buon metro e Szczęsny deve fare un miracolo, ma sono cose che succedono quando hai tanti uomini dentro l'area.
Però scusa, perdonami se insisto, ma se è vero come è vero che nel primo tempo della partita, perché è vero come dice Locatelli, la squadra ha giocato come stai descrivendo tu, cioè pressing altissimo, asfissiante, Fiorentina dominata, cioè perché nel secondo tempo non lo fate più? Cioè, se è una questione tattica o diciamo una linea che detta l'allenatore, allora non esiste neanche il primo tempo.
No, t'ho detto, quando però è un po' tutto. Secondo me, purtroppo, poi io non, sai, stiamo parlando da fuori, però purtroppo, secondo me, la condizione atletica non è eccezionale. Cioè, io ho visto un calo abbastanza evidente atleticamente. Poi, capire, perché sai, parte tutto dalla testa, Claudio, quindi... se tu analizzi la partita, la Juventus ha avuto un calo atletico anche, perché sì, se vai a vederla, dici, correvano di meno. Cioè, su questo non ci sono dubbi. Chi ha i dati in mano, e magari e soprattutto i dati della settimana, magari ti può smentire e dire, no, atleticamente stiamo benissimo perché abbiamo questi parametri e quindi è solo un problema di testa. Però lo sanno solo loro, Claudio. Noi,
come tu mi insegni, comanda le gambe.
La testa comanda le gambe, quindi se per chi ha visto la partita, quello che abbiamo visto, la Juventus ha avuto sia un calo mentale sia un calo fisico, perché sulle seconde palle non arrivavamo più, non salivamo più, non eravamo più aggressivi, quindi lo sanno sicuramente,
lo sanno solo, noi possiamo fare solo ipotesi in questo senso, lo possono sapere solo, attenzione,
dell'ipotesi.
Attenzione, la tanto attesa decisione del giudice sportivo sul derby di Roma, su Mancini, lo striscione del ratto. Cosa avrà deciso secondo te, mister, il giudice sportivo?
Al limite una giornata.
5.000 euro di multa.
No, vabbè, dai. No. Non si può veramente più vedere una cosa del genere.
5.000 euro di multa.
Cioè, immaginati come sarà distrutto Mancini a pagare 5.000 euro di multa. Intanto i cori contro McKennie non se n'è più parlato.
Non c'è traccia.
Sono stati altri cori contro Lukaku, mi sembra, questa settimana. Sì. Va bene così. No, però è veramente squallido. è veramente squallido.
Caro mio, non voglio dire ve l'avevo detto, ma io ve l'avevo detto che finiva così, e quindi bene, quindi insomma, prendere, da oggi sappiamo in questo campionato meraviglioso che prendere una bandiera dalla tua curva con i colori della squadra avversaria con un topo gigante in primo piano costa a sventolarla 5.000 euro, quindi
però dobbiamo stare attenti, perché se invece di un topo mettiamo un altro animale magari poi ti dicono che cambia, quindi se lo facciamo dobbiamo farlo col topo.
Tu dici?
Sai che lì non sai, se no magari tu lo fai con un altro animale, lo fai,
cioè tu dici che il toro vale di più del topo?
Rischi che col toro, se fai,
perché è più grosso.
Non commettiamo quell'errore, al limite il topo.
Non commettiamo quell'errore. Intanto notizie anche dell'infermiera del Torino. Oggi è una giornata che vi do le notizie live. Pellegri, lesione del muscolo adduttore sinistro. Vabbè, sì, ma intanto Pellegri non giocava, quindi non avrebbe giocato. Non è che, o no? Che ce frega.
Purtroppo Pellegri è entrato in un brutto tunnel. Questo era un ragazzo promettentissimo, un ragazzo di veramente con tantissima qualità, e purtroppo per lui è entrato non riesce a uscire da questo tunnel di infortuni, è un problema.
Sì, intanto c'ho un'altra notizia, ma me la tengo per dopo, perché questa è un po' più da approfondire. Senti, mister Gatta, vogliamo andare, tu hai prima accennato a Tech, io ci ho fatto anche una decina di minuti prima con Davide Torchia, che oltre ad essere il procuratore di Rugani è stato un portiere di calcio di Serie A, e quindi insomma sa di che cosa parla, perché mi sono posto questo interrogativo che giro anche a te, e cioè Tech è in scadenza di contratto, va verso i 35 anni, Perin è un trentenne. Cosa fare? Perché questo portiere qua, secondo me, nella storia della Juventus, non dico che stia passando inosservato, però col fatto che è l'erede di Buffon, viene sempre ricordato magari per quella papera all'anno, e ci dimentichiamo che invece in tutte le altre partite fa sempre delle parate allucinanti. Quindi secondo te è da rinnovare o la Juve deve cambiare strategia?
Io se un portiere lo rinnoverei anche, a meno che non abbia la possibilità di prendere un giovane proprio molto molto forte come in prospettiva, allora ci posso pensare, ma se non lo rinnoverei.
Cioè il giovane perché molto molto forte, che sarebbe
35 anni per un portiere non sono tantissimi, soprattutto lui è un fisico molto quindi è un altro di quei portieri che può arrivare tranquillamente fino a 40 anni, quindi io 2 anni di contratto ancora gli farei.
Però lui non vuole,
poi
perché
di prendere
attenzione, lui non vuole, perché in una delle ultime interviste che ha fatto Szczęsny, adesso a memoria il passaggio non me lo ricordo, ma suonava tipo: io, a differenza di Buffon che ha giocato fino a 45 anni, insomma non voglio arrivare a 38, in sostanza.
Non vuole arrivare a 38, ne ha 35, te l'ho detto, 2 anni di contratto gliele farei ancora.
Quindi una bella spalmaturina con questo contrattino e poi finiamo in gloria. Ma il giovane forte, scusami,
diciamo sempre che se vuole 8 milioni non lo rinnoverei,
quello è chiaro, quello è evidente. Il giovane forte che pensavi chi sarebbe? Carnesecchi?
Carnesecchi è sicuramente uno di questi. Carnesecchi è un portiere, se ne parla da quando è ragazzino di Carnesecchi, era un po' come Donnarumma, no? Che se ne parlava fin da quando era ragazzino, quindi sì, io andrei, se c'è la possibilità di un profilo del genere si può pensare anche di cambiare, se no Szczęsny va più che bene per adesso.
Allora, da casa c'è qualcuno che si interroga sulle scelte tattiche di Juve Fiorentina e va anche in casa avversaria e dice: non può essere che Italiano ha sbagliato in toto la formazione nel primo tempo, dice Claudio da Torino. Beh, sicuramente i cambi che ha fatto, a proposito, scusa, di cambi e di giocatori del fantastico mondo meraviglioso di Italiano, ma Arthur, questo sconosciuto, come mai non ha fatto neanche un minuto e se l'ha guardata da bordo campo?
Non lo so, sinceramente
non è diventato il nuovo Pirlo da quando gioca a Firenze?
No, non lo so perché non ha giocato, sinceramente. Non te lo so dire, Non so il motivo, se aveva problemi fisici, non so.
No, problemi fisici non ce ne aveva, perché il Corriere Fiorentino lo metteva a titolare la mattina della partita. Ah. E quindi forse può essere che noi a volte esageriamo un po'. Tra l'altro Artur ci ritorna, ritorna a casa.
Ah.
Quindi?
Ma più che altro il problema è che ritorna con un ingaggio molto alto.
Quindi o ti inventi un nuovo prestito o l'anno prossimo c'hai anche il problema di Artur. Ma noi invece che pensare a Artur dobbiamo pensare, secondo me, a Locatelli, caro il mio mister Gatta. Quindi ci fermiamo per un attimo, riflettiamo, ti do il tempo di riflettere, perché l'argomento al rientro è Manuel Locatelli.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente,
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve in gol.
Francesco dalla provincia di Vicenza dice: Claudio e mister Gatta, vi ricordo di un Roma-Juve che prendiamo 1-1 al 94esimo in contropiede con Lippi in panchina a fine partita. Il mister ha detto: non è possibile prendere gol al 94esimo in contropiede, se avessimo subito gol domenica cosa avrebbero detto tanti. Il problema principale, scrive un altro tifoso della Juve, non è solo l'allenatore ma è soprattutto lo staff atletico. Lo dico da mesi, fa il paio Marco dall'Atronico, che dice: Allegri ti può anche dire di salire, ma se la squadra non è allenata con i meccanismi giusti e non c'è tutta questa qualità, diventa difficile produrre gioco. Marco, ma allora non lo facevano neanche nel primo tempo, però. Cioè, il motivo del nostro dibattimento è diverso. Cioè, se tu mi dici la partita d'andata, 1-0 Miretti e poi facciamo il pullman, ok. Ma io e Fiorentina dell'altra sera, non è che la squadra non è in grado di fare il pressing out. L'ha fatto tutto il primo tempo. Vabbè, senti mister, Locatelli, 21 palloni toccati, il nostro regista, e 10 palloni persi. È un problema per il futuro? Dobbiamo cambiare anche Locatelli o è soltanto contingente ai problemi che ha tutta la squadra?
Locatelli quest'anno è uno di quelli che mi ha deluso di più, perché io credevo in Locatelli. 21 palloni toccati per un centrocampista è drammatico, di cui... più della metà di quelli che ha toccato comunque li ha recuperati, cioè, ha giocato pochissimi palloni puliti. Locatelli deve salire tanto di rendimento, c'è poco da fare. Poi non so se a volte cambiando allenatore, l'allenatore che arriva ti chiede cose diverse, ritrovi autostima. In questo momento Locatelli purtroppo è da bocciare, e lo dico con... Francamente mi spiace, perché è legato alla Juventus, è juventino, ha voluto venire fortemente alla Juventus.
Ma infatti, proprio per queste motivazioni che tu stai tirando fuori, secondo me invece è uno di quelli da tenere. Non è che forse però... potrebbe bastare cambiargli semplicemente ruolo a questo punto? Cioè farlo tornare interditore vero?
Ma lui, sai, lui probabilmente è più da centrocampo a due che essere davanti alla difesa. Però ti devo dire, cioè, sta giocando male, a prescindere dal ruolo, perché ci sta che tu giochi in un ruolo che non è quello che ami più di tutti, no? Però le prestazioni devono rimanere sempre delle... magari non fai prestazioni da 8, le fai da 6, le fai da 6 e mezzo. Ultimamente Locatelli sta mettendo tante prestazioni da 5.
Sì, devo dire, perché intanto stavo con la memoria ripercorrendo il primo anno di Locatelli, tanto per intenderci, quando appunto segna gol nel derby, derby bruttissimo, finito 1-0 con gol di Locatelli. In effetti il suo primo anno però è stato molto buono, invece, è andato un po' incalando.
È andato quello che mi spiace. Locatelli ha perso un po' la fiducia. Ha cambiato il suo modo di giocare, è diventato un interditore puro in questo momento. Cioè io lo vedo che lui fa il baluardo lì davanti alla difesa, ma in fase di costruzione fa veramente poco. Non rischia mai la giocata, verticalizza pochissimo. T'ho detto, io in questo momento lo boccio, ma lo boccio perché sono convinto che sia un buon giocatore. Cioè, boccio nel senso che non gli do la sufficienza, ma io non lo
bocci perché credi in lui, non come UEA, che non ti ricordi neanche
io
più che ce l'abbiamo.
Io penso che lui può dare molto di più.
Certo. Senti, hai anche un giudizio su UEA o preferisci passare alla prossima
domanda? È difficile, si sta giocando talmente poco che Claudio è difficile dare giudizi.
Però quel poco è proprio poco. Quel poco che gioca è proprio poco.
Anche quel... Sì, non è mai facile entrare sempre a 10 minuti dalla fine, Claudio. È entrato anche in partite dove la Juventus giocava particolarmente male. Quindi, sai, nel momento buono della Juventus...
Lo teniamo in sospeso, dai, lo mettiamo da parte per il
non
momento.
Non giudicabile appieno.
Senti, mister, ti do due notizie di mercato, visto che parliamo di centrocampo. Attenzione, la prima è proprio di questo momento qua, fresca. Ha parlato l'agente di Zaccagni della Lazio e ha detto, attenzione... Sono 40 giorni che non sento nessuno dal club, non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Zaccagni e ti aggiungo Felipe Anderson, che abbiamo già preso, sono due parametri zero. Non ti entusiasmano?
Secondo me ne basta uno dei due, ecco. Uno dei due basta e avanza. Perché
dici che non sono due grandissimi, quindi ne basta uno buono e poi bisogna puntare su un grande?
Bastano uno per fare l'alternativa. E... Con un giovane, quindi gioca un po' il vecchio. Cioè, se mi emoziono di più a pensare che magari riusciamo a far rientrare e a tenere su lei che non Zaccagni.
Io non mi emozionerei troppo, secondo me.
Infatti non mi emoziono perché... Lo so che su lei, però poi dipende, Claudio, dipende anche da chi arriverà come allenatore.
Vabbè, certo.
Perché se poi arriva un giocatore, cioè un allenatore che fa 4-3-3, che quindi vuole delle punte, magari vuole l'attaccante di destra col piede invertito, e che allora su lei può diventare un giocatore interessante anche per lui.
No, senza. Ma c'è un centrocampista che ti fa emozionare? C'è un nome che dici, se arriva quello.
Con Miners io l'ho visto molto bene contro la Juventus. Io contro la Juventus ho visto un giocatore veramente forte.
No, aspetta, che lui sia forte non c'è dubbio. Però con Miners a tutti i costi o con Miners no 80 milioni, con Miners 40?
Adesso 80 milioni mi sembra. Cioè.
E guarda che l'Atalanta sta andando verso quella cifra lì,
Allora lo lascerei dov'è. Cioè 80 milioni, no.
E questi hanno venduto a 78 un centravanti che in Inghilterra non segna neanche.
Sì, però è un centravanti che... molto giovane, che in Italia aveva fatto bene, e quindi è venduto in Inghilterra dove i prezzi sono... lievitano di un buon tranquillo 20% se non 30, è un po' come l'Italia negli anni 80-90, no? Dove i prezzi dei giocatori se valevano 10 in Italia diventava, li acquistavano gli italiani, diventava 20-30, e quindi non, cioè, sono due cose diverse. Con Miners comunque è un giocatore affidabile, non è un attaccante. Non è giovanissimo, cioè è giovane ma non giovanissimo.
Sì, no, chiaro. È nell'età della grande maturità, diciamo così. Senti, da casa invece Alessio da Caserta ti dice: io ho notato che anche Miretti gioca bene in nazionale, o mi sbaglio? Beh, a parte che gioca nell'Under 21 e non in quella, un po' un'altra roba. No,
Miretti occasioni ne ha avute più che ne ha avute tante, e anche lui è uno che purtroppo non ha fatto. Miretti, a mio modo di vedere, ha un difetto che non è da poco: ha poco cambio passo, e per il ruolo che ha lui ha poca accelerazione, a volte si smarca, va via anche bene e poi lo recuperano troppo facilmente. Comunque è un 2003, ha 21 anni, cioè è un ragazzo che può, è ancora in una fase di crescita e tutto, però non si può dire che Allegri non gli abbia dato le opportunità,
No, anzi, ha fatto quasi 70 partite.
70 presenze, Miretti.
Sì, viaggia sulle 70 presenze. Vincenzo da Roma, attenzione, Vincenzo da Roma non una, ma due domande per te. Attenzione. caro il mio mister Gatta. Domanda numero uno. Ma no, dai, puoi descrivermi tecnicamente Giallo? Domanda numero due, secondo te Giallo è un giocatore su cui fare affidamento prossimo anno? Non l'abbiamo mai visto, non sappiamo chi sia.
No, allora, Giallo, ti dico una cosa. Giallo nella primavera del Milan era fortissimo. Forte, era fuori categoria.
Ah.
Quello, Claudio, nella primavera era un giocatore di livello superiore agli altri della sua età. Quindi adesso chiaramente io penso che la Juventus l'abbia preso per averlo già in casa, perché lui viene da un crociato, viene da poi la situazione, io chiaramente non la conosco, se lui a che punto è fisicamente, ma io penso che la Juventus abbia fatto bene a prenderlo e adesso a lavorarci. Poi magari lo manderà in prestito un anno, non lo so, però nei giovani era un giocatore sopra la norma. Questo
no, io mi fido di te che lo conosci, io non l'ho mai visto giocare nella...
A chi andava a vedere la primavera del Milan te lo diranno tutti.
Ok. Senti, l'ultima cosa, ti ringrazio mister, visto che siamo sul centrocampo, perché ce lo siamo dimenticati, però Juve Monza l'ultima giornata di campionato, quindi non manca tanto, ritorna Fagioli,
guarda, su Fagioli è... Io spero per lui che si riprenda e io sono abbastanza sempre io sono abbastanza critico con i giovani che non sanno sfruttare questa fortuna incredibile che hanno.
Capito, mister, però non è che se uno sbaglia, ha sbagliato, paga e quando ritorna
l'anno prossimo vediamo. Punto.
Cioè non ti fidi però più
oggi
dici
pensare
che...
a Fagioli contro il Monza non è che mi emoziona, nel senso che dopo è fermo da 7-8 mesi, sì, rientra, però è un giocatore che andremo a vedere l'anno prossimo, ecco.
No, ma io quello volevo dire.
Sicuramente è un acquisto, è come se fosse un nuovo acquisto, perché...
appunto, dico, ci siamo dimenticati, ma torna Fagioli per l'anno prossimo.
È come se un giocatore che ha avuto un infortunio e adesso sta riprendendo, con il vantaggio che però lui l'infortunio non l'ha avuto. Quindi il recupero anche dal punto di vista delle prevenzioni agli infortuni dovrebbe essere molto più semplice, perché quando hai qualche tipo di infortunio poi è quasi scontato dopo che tu abbia anche dei guai muscolari, e dico in particolare quando tu hai un'operazione al crociato, dopo i guai muscolari sono quasi obbligatori.
No, questo è vero. Mi hanno specificato già in tre, scusate, ho sbagliato io, che Zaccagni non è parametro zero, scade nel 2025, quindi Zaccagni bisognerebbe anche qualcosina pagarlo, e quindi teniamoci Felipe Anderson che è a zero e siamo contenti così. Basta.
Okay.
Ma non andrei in trattativa con Lotito per
con
Zaccagni.
Lotito, anche no.
Anche no. Mister, domandone finale che fanno a me, ma io giro anche a te. Ma se perdessimo il derby, come ci rimarremo a perdere il derby?
Se perdi il derby, comunque vanifichi la vittoria contro la Fiorentina e ritorna tutto nel calderone.
Che non è tanto per il derby in se stesso, è che appunto ricominciando da capo.
Io dico che per essere quasi certo di entrare in Champions devi fare 4 punti tra Torino e Cagliari.
Addirittura?
Sì, una la devi vincere e una la devi pareggiare.
Beh, però considerato che mancherebbero 3 vittorie, abbiamo la Salernitana in casa, cioè Monza
sì,
l'ultima.
Sì, hai la Salernitana in casa, però...
Hai Juve Monza l'ultima giornata.
E hai anche il Milan in casa.
Ecco, io su quello, lo dicevo all'inizio trasmissione, perché noi continuiamo, giustamente, visto come ci siamo conciati nei risultati negativi prima di queste ultime due partite, a pensare ai 4 posti della Champions. Ma io sta cosa del secondo posto non la vorrei dimenticare, perché se loro perdono il derby, poi Juve-Milan è una gara per il secondo posto.
È per quello che ti dico, che bisogna cercare di fare più punti possibili. Cioè, bisogna guardare sopra, non sotto.
Bravo, così mi piace, cattivo.
Però devi guardare sopra. Adesso sotto hai 4 punti di vantaggio, che non sono tanti, però sono 4 punti di vantaggio con il Bologna. E... Tra l'altro cos'è? Fra 2 domeniche che c'è
Roma e Bologna che giocano contro.
Sì, non questa, okay, quella dopo.
Quindi sai, vinci, cioè, secondo me con 4 punti sei praticamente sicuro di andare in Champions e poi magari puntare anche a qualcosa in più.
Sono d'accordo con te, spero ancora di poterci giocare il secondo posto, ma non per i soldi, per la Supercoppa, proprio per avere una motivazione, no? Per concludere quest'annata disgraziata con un miglioramento, perché comunque l'anno scorso, chiaro, sul campo siamo andati terzi e arrivare secondi sarebbe un miglioramento, no? Un altro, chiaro, passo per arrivare poi magari a giocarci il campionato, speriamo, l'anno prossimo, anche se la vedo un po' dura. Mister, grazie, alla prossima.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Ciao, ciao, mitico Mister Gatta, come sempre, che ci dà aiuto da casa e anche voce tecnica di quelle che contano. Alessandro da Capena, si pronuncia Capena, scusami, non la conosco, ci scrive, forza Juve ovviamente, secondo me il centrocampista che manca alla Juve e che l'anno prossimo sarà utilissimo è proprio Fagioli. Io stravedo per Fagioli, secondo me lui quest'anno ci è mancato tanto. Poi Fabrizio Di a Parma e anche un altro mi scrivono, no, Samardzic, ragazzi, secondo me c'era la possibilità di un certo tipo a gennaio, non si è affondato. Secondo me il tempo è perso lì ed è meglio cambiare obiettivo. Pier dice: Fagioli non è stato fermo, si è sempre allenato col gruppo. Sì, lo so, lo sappiamo che si è allenato col gruppo, però giustamente il mister considera il fatto che per 6 mesi non giochi le partite, è come stare fermi. Ma non, lo ha anche aggiunto poi nel finale del suo discorso, il vantaggio è che non è uno che è stato fermo appunto per infortunio, ma è stato fermo perché non ha potuto giocare le partite. Fermo in quel senso, lo sappiamo che si allena regolarmente con il gruppo, ci mancherebbe. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, sono perfettamente d'accordo col tuo ospite, che non so se la manderai adesso o più tardi questo messaggio, ma i derby di una volta, e io mi ricordo proprio di quel derby che dove abbiamo preso 3 gol in 4 minuti, ricordo di essere militare con la radiolina nel taschino, stavo andando a montar di guardia e l'ho spenta sul 2-0 perché c'era il cambio e quindi non potevo stare con la radio in accesa, non c'erano le cuffiette allora, e quindi niente, quando l'ho riaccesa ho sentito 3-2 per il Toro, e non è stata una bella cosa. Ciao.
Ciao, ma dove sei? A prendere il vaporetto? Dove sei? Siete fantastici. Quindi tu andavi a montare di guardia mentre la tua squadra del cuore, la Juve, non faceva buona guardia, se beccava 3-2 dal Toro nel derby. Sentiamo un altro vocale.
Buongiorno caro direttore Zuliani, ho sentito la tua disamina sulla considerazione avuta l'anno scorso da mister Inzaghi. È vero, è stato criticato perché ha perso 12 partite di campionato, ma non è stato messo in croce dai tifosi cartonati per il semplice motivo che è arrivato in finale di Champions e ci è andato vicino anche a vincerla. È per questo motivo che non è stato messo alla gogna dai tifosi dell'Inter. No. Cioè, bisogna essere obiettivi a 360 gradi quando si fa una disamina. Ciao Stefano.
Ciao Ste, non è quello, vi sta sfuggendo il passaggio. Io non ho detto che non è stato criticato, ho detto che non è stato dileggiato e offeso e insultato, che è un'altra cosa, mentre Allegri è costantemente dileggiato, offeso e insultato, ma pure da ex calciatori che se ne vanno in televisione. Ragazzi, cioè quello che fa il tifo o l'opinionista su Allegri non si è mai visto nella storia del calcio su nessun allenatore. Dai, fate i bravi, proprio perché la disamina deve essere corretta a 360 gradi. Io ti sto dicendo che l'allenatore della Juventus, se non raggiunge i risultati, e non li ha raggiunti, è giusto che si becchi le critiche, ma le critiche, non gli insulti e le offese personali, che lui si becca tutte le partite. Basta ascoltare, leggere, guardare. Ragazzi, gli altri allenatori non se li sono presi, gli insulti personali. Lui se li prende. Secondo me non è un modo corretto di analizzare, soprattutto dall'interno, la posizione di un tesserato della squadra per cui facciamo il tifo. Ma mica vale solo per Allegri, vale anche per i giocatori. Oh, attenzione, eh. Cioè, attenzione, vale anche per i giocatori. Che sia chiaro. Sentiamo un vocale da casa.
Non pensa che forse se ci fossero stati Pogba e Fagioli il ruolo di Locatelli sarebbe stato molto diverso?
Allora, se per ruolo intendi che non avrebbe fatto il regista, non credo, perché Fagioli comunque Allegri l'ha sempre usato da interno e non da regista. Se invece intendi che avendo a fianco due giocatori di qualità sarebbe stato agevolato nella distribuzione del gioco, quello sicuramente sì. Poi non c'è la controprova come sempre nel calcio, però sicuramente giocare con due giocatori tecnicamente validi al fianco qualcosa ti cambia, e nelle pochissime, forse le contiamo sulle punte, sulle dita di una mano, apparizioni di Pogba con noi, compresa quella nel derby quando entrò e ci fece vedere già come lo poteva cambiare nonostante non fosse più il vero Pogba, abbiamo avuto la dimostrazione che sicuramente tutti quanti potevano trarre beneficio e giocare meglio. Se abbiamo ancora un paio di vocali, chiuderei con quelli. Sentiamo un vocale.
Io penso, ragazzi, che Arthur non stia giocando ultimamente nella Fiorentina proprio perché la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo. Quindi dal giorno in cui loro hanno deciso che non si sarebbe riscattato Arthur, a quel punto è ovvio, puntano più, penso, su giocatori loro, magari anche giovani. Inutile valorizzare un Arthur che ormai tanto hai deciso che non lo riscatterai. Ciao Nicola d'Imperia.
Ciao Nicola, però se vai a vedere l'annata di Arthur alla Fiorentina, ha giocato veramente con il contagocce, quindi non è quella, secondo me, la motivazione, che è giusta, non hai mica detto una cosa sbagliata, che però in genere vale per i giovani, non per i giocatori affermati. Probabilmente anche italiano con Arthur, così come Sarri e tutti gli altri, insomma, chi vuol capire. Capisci a me. Non diciamo sciocchezze, scrive qualcuno da casa. Se Bremer non fa quella stupidata in Coppa Italia, il caro allenatore Inzaghi oggi non ci stava su quella panchina, non ci arrivava in nessuna finale di Coppa, non ci arrivava, perché se, e ricordi bene, perché ricordo bene anch'io, noi vinciamo quella partita di Coppa Italia, era esonerato, come dice uno dei miei attori preferiti in un film. Esonero, quindi non ci sarebbe mai arrivato nella finale, cari miei. E invece vedi, ha proseguito, è arrivato in finale di Champions, l'ha persa, che peccato. E oggi purtroppo si vince uno scudetto cartonato e anche un po' agevolato. Sentiamo l'ultimissimo vocale.
Ciao Sleani, comunque Nicolò, sempre contro la Juve, sempre contro la Juve. 5.000 euro di multa a Mancini, in pratica come se avessero fatto 50 centesimi di multa a noi, uguale, stessa cosa. Ma allora per Inter. Ciao raga, forza Juve sempre. Comunque se quell'episodio l'avesse fatto Dusan Vlahovic sotto il culo del Torino, l'avrebbero crocifisso. Tutti. Ciao raga.
Ma è questo, poi il problema di fondo è sempre quello lì. Ora obiettivamente non succede solo nel caso Mancini, succede anche altre volte, però dai, veramente ragazzi, cioè dare 5.000 euro di multa a un giocatore o a una società o a un allenatore fa ridere, perché veramente, cioè, il parallelo che hai fatto adesso tu è corretto, è come per un operaio che prende uno stipendio normale avere una multa da un centesimo, dai, cioè, anche che multa è, cioè, ma non lo fare, non la mettere neanche, cioè, non, guarda cosa ti dico, non la mettere neanche, cioè facciamo più bella figura a dire che quello è uno sfottò e quindi non è soggetto a multa, basta, fine, dai. Ma veramente queste multe da 1.000 euro, 2.000, 5.000 euro per i tesserati nel mondo del calcio fanno ridere, perché non sono un monito. Cioè, se tu multi qualcuno è perché ha fatto qualcosa di sbagliato e vuoi dargli un segnale, cioè se il segnale che gli dai è il caffè che vanno a prendere al bar, cosa vuoi che gliene freghi a questo qui? La volta prossima lo rifà. Scusa, tanto se deve pagare 5.000 euro per sventolare in faccia ai suoi avversari la bandiera della Lazio con sul topo, la prossima volta Mancini lo rifà. anzi è un incentivo a rifarlo se gli dai 5.000 euro di multa. Vabbè, noi di multe non ne abbiamo da distribuire, per fortuna. Chiudo con un messaggio da Luca che scrive: ma ti piacerebbe vedere in panchina un certo Ciolo, guarda, un certo Ciolo, guarda, faccio fatica a arrivare al cognome. No, non mi piacerebbe vederlo su questa partita. Grazie di tutto, già forse, non è ancora detto, ma forse dovremmo accettare di vedere un triplettista sulla nostra panchina, per cui grazie ragazzi, sono state 2 ore meravigliose. Allora sapete cosa vi dico, quasi quasi domani visto, me ne faccio 2 anche domani, grazie soprattutto a Ivi in cabina di regia. Adesso spazio ai ragazzacci, 2 in bianco e nero.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.